L'argomento di questa sessione riguarda la rete su Azure. L'argomento è molto semplice, cerchiamo di capire laddove andiamo a utilizzare più di un singolo servizio, come interconnettere tra di loro i vari servizi. Perché chi ha già provato, e molti di voi hanno già provato o stanno utilizzando correntemente Azure, avrà notato che finché si crea una macchina virtuale, le cose sono molto semplici. Quando poi però dovete iniziare a creare qualcosa di più, magari dovete prima progettare in modo opportuno, ragionare in un'ottica leggermente diversa e poi andare a creare le varie risorse. Quindi c'è una leggera differenza in come ci si deve approcciare. Visto che non c'è stata la parte prima, un brevissimo recap su che cosa è il cloud computing. Quindi, al di là della definizione formale o non, a me interessa definire quelle che sono le differenze nella modalità di deployment, cioè come lo posso utilizzare. Tipicamente Azure è la modalità public cloud, ok? Se volete avere un'interfaccia del tutto simile, esiste un Azure Stack da implementare in modalità private, on-premises, oppure in generale qualunque implementazione che abbia un minimo di agilità, astrazione, automazione, è in grado di potersi definire cloud. Quindi un'infrastruttura di virtualizzazione con opportuni tool di gestione e di automazione, potremmo definirla una private cloud. C'è poi l'hybrid, che in realtà non esiste, ok? Chi definisce l'hybrid un modello è in realtà la combinazione dei due modelli, ok? Utilizzare un po' di risorse on-prem e un po' di risorse su un public cloud. È chiaro che l'hybrid può portare a utilizzare i vantaggi di entrambi. Prima Silvio ha detto quali possono essere i vantaggi di un public cloud. La sicurezza comunque, o considerazioni legate alla sicurezza, alla possessione dei dati, al possesso dei dati, evidentemente possono essere un motivo per rimanere in un private cloud, ok? Nulla vieta di implementare soluzioni dove una parte, ad esempio i database, stanno on-prem e la parte di front-end delle applicazioni web sta sul cloud, ok? Quindi la scelta del deployment sta nell'ottica di quelli che possono essere ragionamenti di costi, ok? Spostarsi da un modello completamente a costi operativi, a un modello invece dove ho dei costi di acquisto e dei costi operativi, che spesso tendo a sottovalutare, ma mettendo insieme i due, in alcuni casi può convenire una soluzione piuttosto che un'altra. Bisogna anche considerare i costi indiretti, perché laddove io ho tanti, ad esempio un modello di servizio di tipo non intranet ma extranet tra diverse aziende, tra un modello di business to business ad esempio, e laddove ho necessità di avere tante connessioni dall'esterno, quanto mi costa avere un'ottima connessione internet ridondata, affidabile, on-prem? Già facendoci questa domanda riusciamo a capire che a volte spostarsi verso un modello public, almeno per la parte di front-end, può diventare conveniente. L'altra parte è il tipo di servizio che possiamo avere da un cloud, ok? Quindi abbiamo servizi infrastrutturali, quindi macchine virtuali, fondamentalmente rete virtuale, servizi di storage e così via, quindi tutto quello che riguarda l'infrastruttura, dove noi non dobbiamo acquisire l'infrastruttura. Servizi di tipo platform, l'altra sala, sviluppatori seri, per sfruttare al meglio le funzionalità del cloud e i modelli anche distribuiti del cloud, possono o sviluppare in modalità tradizionale, far girare tutto in ambiente IaaS, oppure iniziare a ragionare su uno sviluppo completamente nuovo, e questo ha fatto la fortuna di tantissime startup americane, e sfruttare questa piattaforma, che è il cloud, per realizzare applicazioni estremamente scalabili e pensate per questi nuovi tipi di servizi. Oppure SaaS, perché alla fine all'utente interessa il servizio, quale esso sia. Se il servizio, esempio, posta elettronica, viene offerto in modo preciso, esattamente così come all'utente vuole, da un servizio di tipo SaaS, perché complicarsi la vita a creare tutta un'infrastruttura, a gestirsi l'infrastruttura, anche se magari nella modalità IaaS non devo gestirmi l'infrastruttura fisica, ma comunque devo gestirmi i sistemi operativi, la rete, le macchine virtuali, bla bla bla. Nella modalità software creo gli utenti, eventualmente devo solo gestire l'integrazione degli utenti, le deleghe su come creare gli utenti o così via, ma poi ho un servizio esattamente calzato su quelle che sono le necessità. Un servizio con livelli di servizio spesso elevati, non facilmente ottenibili on-prem a costi comparabili. Okay? Quindi queste le due definizioni che mi interessava fornire. Chiaro che la rete virtuale si colloca dove? Beh, potenzialmente anche nel private cloud, ma quello che stiamo analizzando oggi è quella del public cloud su Azure. Ogni infrastruttura di public cloud ha delle sue soluzioni di networking virtuale, evidentemente sono diverse l'una con l'altra, però una volta che abbiamo definito cos'è esattamente il networking virtuale, capiremo anche che potenzialmente la connessione di una rete può essere fatta anche con metodi tradizionali, alla peggio. E il modello di tipo infrastructure as a service, ok? Quindi laddove abbiamo macchine virtuali da collegare tra di loro in modalità opportuna. La rete virtuale di Azure fondamentalmente è un insieme di reti logiche. Posso avere più reti logiche in un unico contenitore. In questo contenitore posso creare tutte le subnet che voglio. Di fatto è un modello di rete subnettata che alcune aziende medie, grandi, magari utilizzano anche on-prem. Ho tutta un'assegnazione di indirizzi IP privati che in realtà posso scegliere io o avere servizi di DHCP automatici. Servizi di routing, router, firewall, DNS, volendo, anche perché esiste la possibilità di crearsi il proprio DNS server o sfruttare DNS server direttamente offerti come servizio, e tutte le modalità di sicurezza. Okay? Sicurezza perimetrale e sicurezza anche cross reti. Di fatto, possiamo considerare un'infrastruttura di tipo cloud pubblica come un branch office qualunque, ok? Ovviamente con una serie di servizi nuovi e con alcune limitazioni, non ho il controllo completo dell'infrastruttura, ma se iniziamo a pensarlo come un ambiente isolato, separato, possiamo alla peggio applicare regole del tutto simili a come possiamo gestire branch office nel mondo reale. Quindi, esempio su tutti, tutti conosceranno le VPN. Posso fare una VPN tra due reti private che non si parlano direttamente? Ovvio che sì, la VPN è fatta per quello. Posso avere soluzioni di reti dedicate tipo MPLS nel mondo reale che si applicano a questo tipo di reti? Vedremo, ci sono anche queste. Quindi tutto quello che riguarda l'interconnessione tra reti in realtà può essere approcciato in modalità tradizionale o in modalità nuova con servizi nuovi, ma che alla fine, sotto sotto, se uno ci pensa bene, corrisponderanno poi a dei sistemi di routing firewall del tutto simili a quelli che potremmo usare in ambito tradizionale. Reti virtuali dove sono all'interno della piattaforma Azure? Beh, sono un servizio come un altro. Questa è la nuova interfaccia, chi magari l'ha già provata sarà accorto, una bellissima interfaccia, molto pulita, con la possibilità di aggiungersi questi tile del tutto simili a quelli di Windows Phone all'interno della dashboard, quindi in questo caso io ho aggiunto questo tile della rete virtuale che avevo già creato per la Technical Cloud Day, ma fondamentalmente qua dentro vi componete la dashboard come volete. È il nuovo portal, ok? È da un anno circa che c'è la transizione di buona parte dei servizi dal vecchio portal, che il classic portal è questo, molti avranno visto o vedranno schermate con questa modalità, a quello nuovo. Ora, cosa vuol dire tutto questo? Finché il servizio che stiamo andando a considerare non è migrato da qua al nuovo portal, evidentemente io sono costretto a usarlo da questa parte, o usarlo tramite command line, tramite PowerShell, ad esempio. Quando è migrato, allora posso sfruttare appieno tutte le nuove modalità del nuovo portal. C'è un problema di fondo che si aggiunge a tutto questo. Il nuovo portal ha aggiunto un concetto che secondo me è veramente potente, che è il concetto di gruppi di risorse. Cioè, tutte le risorse che voi andate a allocare sul cloud sono logicamente raggruppate, e non solo logicamente, raggruppate all'interno di questi gruppi di risorse, di questi resource group. Questa logica ovviamente diventerà la nuova logica rispetto a quella classic, dove mi creo le risorse, sono fondamentalmente indipendenti tra di loro e poi le collego tramite opportune dipendenze. In questo caso proprio dei contenitori che mi aiutano anche a capire le risorse che cosa fanno capo. Quindi ho un raggruppamento di risorse che potrebbe contenere, come in questo caso, una serie di macchine virtuali, in questo caso una sola, server 01, dei gateway, delle reti, delle VPN, delle interfacce di rete, quindi questa qua ad esempio è l'interfaccia di rete del server 1, e così via. Quindi è molto pulito come approccio. Il problema qual è? Che laddove create risorse nell'interfaccia classic, queste non vengono mappate nella nuova gestione a gruppi di risorse. Quindi è un problema di transizione che si articola anche soprattutto per quanto riguarda la rete, perché alcune funzioni di rete purtroppo sono ancora nell'interfaccia classic. Quindi siamo in un momento, per quanto riguarda la rete virtuale, purtroppo di transizione. L'ideale sarebbe poter gestire tutto da qua, e buona parte lo fate già da qua, quindi posso andare su una nuova risorsa, andare nella parte di rete. Notate come è già stato tradotto in italiano, ormai il nuovo portal è ufficiale da parecchi mesi, però per alcune cose vedrete che magari vi dice questa funzione può essere gestita solo dal classic portal, oppure da PowerShell o da altri strumenti, tramite ad esempio REST API o simili. La rete virtuale si genera semplicemente andando a scegliere un modello di distribuzione, quindi i modelli di distribuzione sono quelli che vi ho descritto, quello nuovo a gestione di risorse, pulito, raggruppo tutto all'interno di un contenitore che mi è comodo per tutta una serie di funzioni, oppure gestione classica, e a questo punto ho la compatibilità con l'interfaccia grafica di tipo classic. Se vado nella nuova gestione risorse, evidentemente mi va a chiedere un nome per questa rete virtuale. Uno spazio di indirizzi, notate, mi propone già uno spazio potenzialmente non usato, tiene traccia di tutti gli indirizzi privati che ho usato, anche se li sto usando in region diverse. Posso scegliere un overlap? Il consiglio è non farlo, perché poi in un'ottica di interconnessione tra cloud devo anche ragionare in un'ottica che potrebbe essere quella futura, dove magari ho tutto sul cloud ma voglio avere una alta disponibilità cross region. E allora la possibilità di collegare anche tra due reti virtuali, tra sempre Azure, ma tra, che ne so, la region, avete visto quante region ci sono, region americana e region europea, oppure le due europee in questo momento, o le quattro che diventeranno dopo, è fattibile se già prevedo di utilizzare classi di indirizzi private. Notate che di default vi propone una classe di tipo B, perché? Perché la logica è che io all'interno di questo spazio di indirizzi poi andrò a subnettare, e quindi creerò una subnet per i gateway. Quindi i gateway devono stare su una subnet che deve avere un nome ben preciso, tra l'altro altrimenti non funziona il giochetto. E poi potenzialmente potrei creare la subnet che andrò a utilizzare come test, dev, oppure una subnet per i database, una subnet per i front-end. Nella stessa logica che io potrei utilizzare in ambito reti locali tramite VLAN o altro. In questo caso non ho il VLAN ID da segnare, l'etichetta che vado a creare è già una rete logica all'interno di una rete logica, quindi separata rispetto al resto, con alcune funzionalità implicite, ad esempio il routing tra le subnet. Di quello non mi devo preoccupare. Regole di accesso tra subnet diciamo che sono abbastanza permissive, ma posso controllarle. Regole di accesso verso il resto del mondo invece devo gestirle. Okay? Qua, in questo momento, vado solo a definire una rete, una subnet, almeno una la devo creare. Notate, le subnet di default le crea di classe C, ma posso scegliere ovviamente le classi come voglio. Ovviamente la subnet deve essere una classe più piccola rispetto a quella della mia intera rete logica, e ovviamente i nomi che vado a dare, il tipo di subscription che vado a utilizzare, per chi è partner ha anche il vantaggio di avere una serie di budget mensili inclusi a seconda del tipo di partnership che ha, un resource group con il quale voglio andare a creare il mio ambiente nel quale voglio contenere il tutto, quindi chiamiamolo test resource group. E ovviamente una region dove voglio andare a posizionare le mie risorse, attingere le mie risorse. Quale deve essere? Beh, la più logicamente dovrebbe essere la più vicina a dove devo accedere, però in realtà è tutto relativo, perché dipende se voglio più vicina rispetto alla mia azienda o se la maggior parte degli accessi avviene dall'esterno, più vicina agli utenti che accedono al servizio, perché sono gli utenti poi che danno il successo o meno di un servizio. Più gli posiziono le risorse vicino, più potrebbe essere interessante da un punto di vista funzionale. Notate la possibilità di aggiungerlo alla dashboard come tile, quindi il mio quadratino che si posiziona all'interno della dashboard, posso farlo tranquillamente in un secondo momento, non è un problema. A questo punto mi andrà a creare un nuovo resource group al cui interno va a posizionare una rete virtuale con una subnet, che è quella che ho creato di default. Quindi da un punto di vista molto semplice, non abbiamo ancora però collegato niente in questa fase, ok? Dove si vanno a collegare le risorse? Beh, tipicamente quando vado a creare una nuova risorsa di calcolo, ad esempio una macchina virtuale, partendo magari da un template, che ne so, prendiamo il nuovo Windows Server, notate di nuovo mi chiede che modello di distribuzione vado a utilizzare, ovviamente lo devo utilizzare coerentemente con quanto ho fatto prima, altrimenti non ha molto senso. In questo caso sto utilizzando gestione risorse. Devo andare a creare un nome alla macchina virtuale, che magari sia già stato utilizzato, ci mettiamo l'ora 10.07 così siamo sicuri che è un nome univoco. Un utente per accedere, sottoscrizione, gruppo di risorse e qui posso scegliere se è già stata creata, andiamo a vedere se è già stata creata, il test RG. Quindi questo gruppo di risorse è già stato creato. Nel momento in cui vado a associare questa risorsa all'interno di quel gruppo di risorse, posso già sfruttare il concetto di rete virtuale. Quindi la scheda di rete virtuale di questa macchina che ho creato sarà già collegata all'interno del mio gruppo di risorse. Dovrò poi eventualmente decidere in quale subnet, se ho fatto più di una subnet. La possibilità però di cambiare la subnet è abbastanza semplice. La possibilità di cambiare la rete virtuale è abbastanza complicata da questa interfaccia. Okay? Quindi bisogna anche mettersi nell'ottica che alcune cose se le faccio da interfaccia grafica perché mi è comodo, perché per la maggior parte degli utenti magari è molto comodo e anche molto potente dal mio punto di vista, però non ho il controllo completo di tutto ciò che posso allocare, gestire, modificare. Quindi se intendo utilizzare questa interfaccia è opportuno che prima creo la mia rete virtuale, vado a creare le mie risorse associandole a quello stesso resource group. Ok? A questo punto mi chiede ovviamente il sizing della macchina virtuale, andando a prendere dai vari cataloghi che ci sono e ovviamente secondo dei vari modelli ho costi diversi, possibilità per ciascuno di questi modelli di avere ad esempio dischi ad alte prestazioni, funzionalità di bilanciamento di carico, questo ci arriviamo, la possibilità di avere funzionalità di reti virtuali o funzionalità di alto livello di rete virtuale, ce l'abbiamo praticamente con quasi tutte le risorse, quindi non dobbiamo preoccuparci di questo. Posso prendere anche una delle più piccole e andare fondamentalmente a scegliere il tipo di disco, archiviazione, mi chiederà quale spazio di archiviazione, la parte di storage virtuale meriterebbe magari un approfondimento, è sicuramente interessante. Vediamo se si carica. Adesso non so se è andata giù la mia rete, no, apparentemente no, ci sta solo impiegando un po'. Vabbè, intanto continuiamo sulla parte di slide. Quindi questo è il portale nuovo, dove creare una rete virtuale è abbastanza semplice. E vedete che esistono già dei servizi, tipo la gestione di traffico, questi servizi Express Routing, il firewall di nuova generazione, eccetera, eccetera. Quindi una serie di servizi già pronti, nulla vieta ovviamente di avere ulteriori servizi. Ma fin qua abbiamo semplicemente, stiamo creando, perché la macchina virtuale non l'ho ancora creata, una macchina virtuale collegata a una rete virtuale, ok? Le reti virtuali, quindi, sono semplicemente una rete logica e possiamo utilizzare per varie necessità, tipicamente per creare applicazioni distribuite, perché se mi serviva una sola macchina virtuale, problemi non ne ho. Vado a creare una macchina virtuale, mi crea automaticamente tutta una logica di rete che io non vedo, non modifico, e un endpoint o una serie di endpoint che posso utilizzare per collegarmi dall'esterno. Io ho il controllo completo degli endpoint che sono di fatto le regole di firewall perimetrale che permettono alla mia macchina con indirizzo IP virtuale di essere acceduta all'esterno con un indirizzo IP pubblico. Gli indirizzi IP pubblici sono delle risorse che io vado ad allocare nel momento in cui anche prendo una singola macchina virtuale. Ovviamente se prendo un gruppo di risorse potrei utilizzare uno o un paio di indirizzi IP pubblici e da lì poi creare tutte le regole di NAT, di le chiamiamo NAT, sono regole di endpoint, dove vado a associare porte a servizio o quello che mi serve. Okay? Posso estendere il data center, il mio data center, con una rete virtuale? Concettualmente sì. Okay? Ed è il primo passo per realizzare un'infrastruttura ibrida di tipo IaaS. È chiaro che la domanda diventa come collego la rete virtuale, okay? Perché non ho un controllo completo. Quando create una macchina virtuale, una risorsa di tipo IaaS, vi accorgerete che non avete il controllo del dispositivo di firewall e routing che fornisce l'accesso a quella macchina all'esterno. Avete solo il controllo di quali porte portare su quali porte. Quindi molto limitato da quel punto di vista. Ma, ripeto, in quel caso non abbiamo creato precedentemente una rete virtuale su cui poi costruirci delle opportune regole. Che necessità di collegamento potremmo avere? Beh, abbiamo una rete. La rete, come abbiamo detto, possiamo considerarla come se fosse una rete isolata di un branch office. Come colleghiamo questa rete al resto del mondo? Ora, ci potrebbe bastare avere l'accesso dall'esterno verso alcune macchine e allora già le interfacce di endpoint sono perfette, non dobbiamo fare altro. In realtà potremmo voler fare dell'altro, potremmo magari, se abbiamo creato un'applicazione, un insieme di macchine virtuali che rappresentano un'applicazione multi-tier, potremmo avere che il tier presentation è fatto da più macchine virtuali o nella modalità di autoscaling addirittura, e potremmo avere la necessità di posizionare davanti a questa infrastruttura un load balancer per sfruttare al meglio la distribuzione di carico tra queste macchine. Però concettualmente, laddove a noi interessa solo l'accesso dall'esterno verso alcuni servizi della mia rete interna, possiamo gestirlo facilmente con le regole di endpoint e eventualmente con qualche altro servizio, come ad esempio il load balancer. Come invece collegare più reti tra di loro? Il collegamento tra le subnet che andiamo a creare è di fatto implicito, okay? Quindi questo non ci deve preoccupare. Ma l'intera rete virtuale, l'intera VNet, è comunque una rete isolata. E quindi, come colleghiamo la mia VNet con un'infrastruttura on-prem, oppure addirittura con altre reti di tipo VNet? In questo caso, con altre reti di tipo VNet devo anche fare ragionamenti leggermente diversi. Potrei avere collegamento all'interno di una stessa region dove avrò certe funzionalità o collegamenti tra region diverse. Nel primo caso, dove vogliamo solo avere un accesso da internet, ripeto, le cose sono semplici, eventualmente possiamo ragionare sul DNS, perché l'IP che andiamo a ottenere come risorsa non è detto che sia sempre statico o che vogliamo che sia statico. Potremmo pensare di avere un IP gestibile, rilocabile, laddove magari andiamo a gestire più region o poter avere massima indipendenza rispetto alle region e alle risorse allocate. In questo caso il servizio di DNS fornito può essere estremamente potente perché ci permette di associare dei nomi e di fatto, se ci avete fatto caso, ogni volta che create un endpoint, questo è un nome DNS, e sfruttare questo nome. Quindi la registrazione avviene automaticamente, la gestione della zona avviene automaticamente ed è un nome a tutti gli effetti. Voi potete facilmente, se volete avere nomi personalizzati, crearvi una vostra zona e usare un record di tipo CNAME, che vada a puntare a questo nome che non cambierà più, oppure potreste anche richiedere il servizio DNS e registrare la vostra zona con il servizio DNS di Azure. A quel punto tutta la gestione è in Azure, ma non è obbligatorio. Voi potete facilmente gestirlo con dei vostri alias, con dei record CNAME e far puntare a questo DNS. Il consiglio è sempre utilizzare il DNS, almeno in questa modalità, perché siete indipendenti da quelli che possono essere poi gli indirizzi IP fisici che possono eventualmente cambiare. Non è così semplice sfruttare poi i nomi DNS laddove si andranno a implementare reti VPN o altro, ma per questo modello è molto semplice. Tra l'altro, subito dopo la mia parte, che durerà leggermente meno, c'è una parte esplicita proprio sul come sfruttare i load balancer e non necessariamente i load balancer forniti da Azure, quindi Silvio vi parlerà di load balancer di terze parti, come può avvenire. Cioè, abbiamo visto prima che possiamo avere firewall di terze parti, possiamo avere load balancer di terze parti e così via. Per collegare in rete, invece, reti con load balancer, come ho detto, qua ci sarà la parte di Silvio. C'è la parte che viene fornita direttamente da Azure, non è mandatoria, ma può essere un modo come un altro. Per collegare invece le varie subnet che abbiamo creato all'interno della nostra rete virtuale, esiste già un sistema di routing implicito, come avevo detto, quindi ogni subnet avrà un default router per quella subnet. Ogni volta che andate a creare una macchina virtuale, di solito viene creata con un indirizzo assegnato automaticamente in DHCP, quindi avete già l'assegnazione giusta, ma se volete potete impostarlo manualmente, se non volete che questo indirizzo cambi perché magari state andando a implementare una serie di servizi e volete utilizzare gli indirizzi IP o volete che questi non cambino. Se volete complicare un po' le cose o aggiungere un maggior controllo, nulla vieta all'interno di questo sistema andare a creare delle regole definite o per regole di routing, quindi posso crearmi delle mie regole di routing, oppure addirittura anche qualche regola in più di firewall, di controllo, e quindi di fatto queste regole si vanno a posizionare poco prima di quelle standard offerte dall'infrastruttura stessa. Okay. Quindi per le subnet è abbastanza semplice. Di default vi trovate subnet che possono parlare l'una con l'altra senza grossi problemi. Dal mio punto di vista magari non è l'approccio più corretto, sarebbe più corretto che le subnet fossero isolate, ma il concetto di Azure è che le virtual network sono isolate completamente tra di loro e non c'è nessun meccanismo né implicito di collegamento. Le subnet sono contenute all'interno di una virtual network e di default possono parlare tra di loro. Quindi è un modo veloce per subnettare, ma non ancora mettere dei controlli, quelli li potete fare aggiungendoli successivamente. Possiamo, come ho detto, non solo fare routing, ma fare controlli perimetrali tra le varie subnet, quindi con regole nostre di firewall, tipicamente firewall di livello 3 e 4, dove possiamo andare a controllare le porte e quello che vogliamo, e volendo, per ciascuna subnet, avere un load balancer, perché magari ci potrebbe servire. Non sempre è necessario, tipicamente dipende da come l'applicativo, come quel livello applicativo è progettato e può scalare. Quindi ci sono alcuni livelli che possono scalare in modalità distribuita con dei load balancer, altri che invece richiedono altri modelli, altre funzioni, e quindi il load balancer in quel caso non è necessario. Ma tutti questi strumenti ce li abbiamo già all'interno della nostra rete virtuale. Possiamo anche avere singole macchine virtuali con più schede di rete virtuali che vanno a finire sulle diverse subnet. Okay? Non possiamo avere una macchina virtuale che vada a finire su più virtual network, perché la virtual network è il contenitore, è contenuto all'interno del gruppo di risorse, quindi da questo punto di vista non possiamo fare tantissimo, ma ricordiamoci che abbiamo tutta la parte di endpoint che mi permette facilmente di avere un indirizzo IP virtuale, con delle opportune regole per poi andare a finire su un indirizzo IP privato. E quindi cosa potremmo idealmente fare se non vogliamo adottare questo modello? Possiamo crearci una macchina virtuale che è il nostro router firewall, tutto il sistema di networking virtuale tra tutte le subnet con tutte le regole che vogliamo. Okay? Di default viene già creato, nulla ci vieta di implementare il nostro perché magari abbiamo necessità di fare qualche cosa di diverso. Non è detto che dobbiamo andare in questa direzione, però questa è una direzione che corrisponde a un approccio tradizionale alla rete. Ho più VLAN, come collego tra di loro queste VLAN? Creo un dispositivo di internet working di livello 3 e superiore tra tutte queste reti. Quindi lo posso fare facilmente con le risorse che ho a disposizione. Il DNS l'ho già detto, quindi non ci perdo altro tempo. La comodità di avere sistemi di registrazione dei nomi è estremamente potente. Questo invece è l'aspetto più interessante. Quindi ho la mia rete virtuale con le sue subnet, ho una rete on-prem, ma a quel punto potete anche immaginarla di estenderla come ho un'altra rete, come interconnetto tra di loro queste reti. VPN. Se lo faccio in un mondo tradizionale, una soluzione è VPN. Come implemento il cloud ibrido? Beh, il cloud ibrido richiede, prima di tutto, interconnessione. E questa è la strada. Ovviamente per gli IaaS. Richiede mobilità delle risorse. Il formato VHD, VHDX è il formato che mi permette di spostare risorse IaaS da una parte all'altra. Ok? Quindi, con questa soluzione, con magari qualche tool di gestione, se voglio, posso andare a implementare un'infrastruttura di cloud ibrido dove ho una parte di risorse on-prem e una parte di risorse sul cloud. Quindi, classico esempio potrebbe essere il database, per ragioni mie lo voglio interno, all'interno della mia rete, tutta la parte di front-end di application server o remote desktop o quello che voglio è esterna, anche perché così ho tutto il vantaggio di una rete pubblica ad alta velocità con ridondanza di rete, eccetera, eccetera, eccetera. Attenzione che, come ho esordito, il cloud ha diversi modelli. La parte di connessione di rete evidentemente interessa laddove abbiamo la parte di tipo IaaS, ok? Quindi il cosiddetto site-to-site che mi permette di collegare due reti è utile per interconnettere tra di loro risorse cloud di tipo IaaS. Quindi le mie macchine virtuali on-prem con risorse di tipo macchine virtuali sul cloud. A volte anche qualche altro tipo di risorsa. Tenete presente però che per altri livelli applicativi, altri livelli di tipo cloud, ad esempio il platform as a service, ho dei connettori speciali che mi permettono di creare l'interconnessione senza necessariamente dover creare una rete virtuale. O, prendiamo il caso più semplice, applicazioni web, quindi tutto ciò che è SaaS orientato al web, ad esempio Office 365, non ho bisogno di creare un'infrastruttura di rete, site-to-site, VPN, no, mi basta che la parte web pubblica parli con una parte web privata, o ad esempio i Federation Services pensati per questo. Oppure posso pensare di replicare i miei dati dalla parte privata alla parte pubblica e quindi tutta la parte di Azure Directory, che non fa altro che replicare una parte dei miei dati di utenti, account, dalle risorse locali a risorse pubbliche. A quel punto i dati ce li ho. E se devo solo accedere a risorse pubbliche non mi serve altro. Quindi non ho bisogno di creare una vera connessione. Qual è il vantaggio di tutto questo? Beh, che le connessioni non debbano essere bidirezionali, non necessariamente bidirezionali, che avvengono tipicamente su un canale semplice, una singola porta HTTPS controllabile, o comunque controllabile end-to-end, e quindi minor complessità di gestione. Laddove invece vogliamo macchine virtuali, beh, tipicamente la soluzione è site-to-site. Okay? Quindi vedrete tipicamente questa sigla è il site-to-site VPN tunnel, che non è altro che una VPN in una qualche forma, in realtà tipicamente IPsec, che collega tra di loro le due reti. E questo può essere il modello che un'azienda va a utilizzare. Quindi un'azienda è fatta da più filiali, collegate tra di loro da una rete privata, MPLS, quello che volete, o magari collegate da una VPN, da una serie di VPN, e il collegamento invece verso la parte pubblica avviene tramite VPN. Okay? Non è l'unico modello possibile. Io posso avere anche un modello, esattamente come per le filiali potrebbero essere collegate in VPN pura, oppure tramite una rete dedicata virtuale, come può essere l'MPLS. Posso fare lo stesso con Azure? Assolutamente sì. Esiste una funzione chiamata Express Network che permette di creare quello. La modalità più semplice ovviamente rimane quella del VPN, quindi questa è accedibile a tutti. Come vado a creare questi gateway? Soluzione numero uno. Ignoro tutto ciò che mi offre Azure, mi creo una macchina virtuale, creo gli endpoint su questa macchina, mi piace OpenVPN, la faccio con OpenVPN, fine, problema risolto. Okay? Ovviamente devo gestirmi tutta la parte di macchina virtuale, risorse e così via. Soluzione numero due, vado a utilizzare un servizio di gateway offerto direttamente da Azure. E quindi nella rete troverete indicato un oggettino chiamato connessione. Questo va a creare i gateway VPN per fare connessione tipicamente site-to-site tra un on-prem e la parte public, oppure tra due VNet. E qui nasce il primo problema. Questa parte non è stata completamente migrata nella parte nuova e soprattutto l'interfaccia, secondo me, è inferiore come possibilità da un punto di vista di capire quello che sta succedendo, e quindi l'interfaccia di quella classic è quella ancora che ha tutte le funzionalità. Adesso qua non mi fa lo scorrimento, manca una barra, lo scorrimento per vedere rete virtuale, connettività, vedete, sito a sito, quindi posso scegliere di collegare questa rete con un site to site, oppure point to site, per chi, per ad esempio utenti che non sono mai in azienda ma accedono direttamente alla rete Azure e magari da quella tramite un site to site accedono alla rete aziendale. La parte di Express Route al momento è disponibile solo qua, se la cliccate sul nuovo portal vi dice passate al vecchio, e fondamentalmente da qua avete uno strumento che vi permette di generare poi tutta la parte di gateway in modo semplice, avere anche un aspetto visuale che vi mostra se i gateway si collegano o meno, perché qui nascono i primi problemini. Se usate la funzionalità di gateway di Azure, che cosa è supportato? Sono supportati alcuni dispositivi Cisco, alcuni dispositivi Juniper, oppure il remote RAS di Windows. La cosa bella è che nel portale Classic vi viene scaricato il file di configurazione, quindi una volta che avete creato il gateway in automatico, decidendo quali sono le reti, vi viene creato il file di configurazione. Soprattutto per il point-to-point, per le reti tipo RAS, viene generato il file da inserire in Windows Server 2012 R2, è quello supportato, per creare la connessione. Problema è IPsec puro, quindi niente NAT. Quindi dovete avere un IP pubblico, lato azienda, dove viene esposto direttamente la macchina Windows se volete usare il RAS, oppure più banalmente dove avete il dispositivo di tipo Cisco o Juniper, che se supportato vi permette di creare la rete IPsec LAN to LAN. Quindi ci sono ancora un po' di limitazioni, non siamo in uno stadio dove scarico un file di configurazione per una rete LAN to LAN di tipo ad esempio SSL pura su un'unica porta. Quello sarebbe, dal mio punto di vista, l'approccio più semplice e più corretto per la maggior parte delle aziende. Al momento siamo in una situazione dove si utilizza lo standard è IPsec, ma siamo all'interno di una serie di limitazioni che lo stesso protocollo IPsec ha. L'Express Route, per invece curiosità, è una rete dedicata virtuale con dei gateway di vario taglio, come succede per le macchine virtuali, secondo il throughput che voglio avere, con una serie di partner che possono offrire questo servizio. o in modalità proprio tipo MPLS o in modalità virtuale pseudo VPN, dove in realtà ho una rete logica che vado a creare verso il provider, e il provider a sua volta invece ha la connettività diretta in qualche forma verso la parte di Azure. E quindi le mie scelte possono andare dall'IPsec con dalle VPN di tipo IPsec pure alla parte di Express Route o alla parte che è simile alla prima, dove uso VPN, che scelgo io. Quindi mi creo le macchine virtuali oppure cerco nel marketplace delle macchine virtuali già fatte che mi fanno da dispositivi di VPN / firewall routing e così via e utilizzo quelle, perché magari sono più pratico o ho delle restrizioni tipo il NAT o altro che con queste soluzioni non riesco ad avere. Queste ovviamente richiedono, la parte di Express Route richiede di utilizzare dei carrier particolari, di avere poi connettività, esattamente come succede per l'MPLS. Ovviamente in tutto questo possiamo andare a applicare sicurezza a vari livelli. Abbiamo regole di firewall che possiamo applicare a livello di macchina virtuale, regole di firewall e controllo che possiamo andare a applicare a livello di subnet, regole di firewall e controllo che possiamo andare a applicare a livello di virtual network, quindi il contenitore delle subnet, e poi in generale ACL. E tutto quello che riguarda invece la parte pubblica viene già protetto da Azure, da sistemi di controllo denial of service, eccetera, eccetera. Per reti on-prem, laddove andiamo a creare la VPN, noi entriamo a questo livello e quindi evidentemente possiamo avere comunque un controllo, perché tutta la parte perimetrale delle subnet possiamo non utilizzare il routing implicito tra le subnet dove è tutto aperto, ma andare a posizionare dei controlli delle regole di firewall.